Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
Benvenuti alla 98esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che ci porta nel mondo della primavera, ovviamente. Ma cosa succede a primavera? Primavera, la natura si risveglia, sbocciano i fiori e si aprono le foglie e al mondo animale cosa succede? Ce lo dirà Valentina. Ciao Vale.
Ciao Giuseppe.
Che succede?
Io mi sono proprio interrogata sulla primavera, che è una stagione che mi piace tantissimo, ovviamente, perché...
Tu sei nata di primavera. Pre-primavera.
Sì, esatto, in pre-primavera.
Pre-primavera, sì.
Sì. Però è una stagione bellissima perché la natura si risveglia, si riscoprono gli odori, anche i colori, si inizia a riuscire un po' di casa, ci si osserva intorno. E che cosa succede però nella natura? Un sacco di nuove nascite. Perché infatti, sì, nel mondo animale le nascite effettivamente si concentrano a primavera e questo ha delle motivazioni. Perché?
Io mi sarei immaginato che a primavera sbocciano gli amori, quindi le nascite
sarebbe. Se ci pensi, sarebbe uno svantaggio,
perché?
No? Per i cuccioli nascere in autunno. Perché? Perché arriva l'inverno, quindi ci sono molti animali che vanno in letargo, quindi i cuccioli non avrebbero le riserve per farlo e invece i cuccioli di animali predatori non troverebbero meno disponibilità di cibo.
È vero, insomma, è questo.
Poi la pioggia, la stagione che inizia a essere più avversa, le giornate che si accorciano drasticamente, mentre adesso...
Quindi la natura ha pensato
lunghe,
proprio a tutto.
Temperature miti, vedremo anche delle maniere molto roccambolesche per arrivare a queste nascite a primavera. Sono animali che fanno cose incredibili. Infatti io oggi voglio parlare dei cuccioli, appunto, che nascono a primavera, però lo voglio fare in maniera autoctona, diciamo, insomma. Voglio parlare di cuccioli che nascono proprio nei nostri boschi, nelle nostre colline.
Sì, non andiamo a cercare un leone.
Esatto, anche perché la primavera africana è un po' diversa dalla primavera in Toscana, però noi ci concentreremo oggi proprio sulla nostra Toscana, su casa nostra, su Casentino, Val di Chiana, Val d'Arno, sulle aree rurali.
Noi ce l'abbiamo già un'immagine sottofondo.
Sì, perché proprio pensando alle aree rurali meno abitate, di cui è ricca la Toscana, il primo di questa mia lista non poteva che essere il capriolo.
Che non è un daino,
il daino molto capriolo. Più grande,
okay.
Capriolo, che in questo periodo iniziano a nascere, proprio diciamo il clou è la fine di aprile, a cavallo tra aprile e maggio iniziano a nascere tutti i caprioli. Ti ho detto che alcuni di questi animali fanno cose che ci sembrano incredibili per arrivare a far nascere i cuccioli a primavera, e io mi riferivo proprio al capriolo, quindi svelare subito
che
questa.
Cosa fanno?
Tu pensa che la stagione degli amori dei cervi e anche dei caprioli è a settembre, ne abbiamo anche parlato, ok? A settembre, alla fine dell'estate, ci sono proprio questi richiami famosi dei cervi in cui si sfidano i maschi per la conquista delle femmine, e quindi la stagione dell'amore e dell'accoppiamento avviene a settembre. Quindi tu dirai... È lunga questa gestazione, cioè noi nel mondo animale siamo abituati a vedere gestazioni che durano un paio di mesi, no? Questa invece è lunga. Non è proprio lunga. Diciamo che la mamma capriola, chiamiamola così, prendiamoci una libertà scientifica, la natura fa su di lei una piccola magia, ovvero... La femmina di capriolo rimane incinta a fine estate, quindi verso settembre, subito dopo la stagione dell'amore, che è una stagione favorevole perché hanno mangiato tanto, quindi anche i maschi sono
rimessi,
in salute, le femmine sono in salute, però vanno anche incontro a una stagione che invece sarà più sfavorevole, perché le piogge, meno vegetazione, e quindi che cosa succede? La natura ha previsto per la femmina di capriolo si chiama diapausa embrionale.
Penso aver capito, però sì. Spiegacelo.
Allora, insomma, praticamente la gravidanza procede inizialmente, si forma l'embrione e poi va in pausa. Va in pausa fino ad aprile.
Quindi rimane lì fermo,
sì,
zitto.
L'embrione non cresce più e rimane lì per tutto l'inverno, piccolo, così non c'è un grosso dispendio di energie e inizia la gravidanza, praticamente riprende verso marzo. E questa cosa è incredibile. Quindi pensa che cosa ha fatto la natura pur di far nascere diapausa embrionale.
Diapausa embrionale.
Quindi che cosa succede? Nascono questi piccoli che sono bellissimi di capriolo, veramente,
l'abbiamo visti, sì.
Veramente meravigliosi, nascono, la femmina partorisce o uno o massimo due piccoli.
Addirittura gemellati riescono a fare.
Massimo due. Alla nascita pesano circa 1,5 kg e nei primi giorni restano quasi immobili, nascosti nell'erba alta. Una curiosità scientifica riguardante questo è che alla nascita i caprioli, che sono prede, non hanno odore corporeo, cioè sono completamente neutri a livello olfattivo.
Mamma mia, è come...
Non lo so come.
Cioè, pazzesco.
Pazzesco, e questo gli dà un vantaggio nei confronti dei predatori, perché loro i primi giorni appunto rimangono nascosti nell'erba alta.
Potrebbero essere predati, sì.
Esatto, però purtroppo rimanere lì fermi nell'erba alta li porta anche a volte a degli incidenti con i mezzi agricoli.
Ah.
Quindi insomma, bisogna fare attenzione e soprattutto quando si trova un capriolo, prima di avvicinarsi bisogna essere sicuri che la mamma non sia nelle vicinanze, perché generalmente lei lo lascia lì e si sposta in cerca di cibo, ma 2-3 volte al giorno torna sempre ad allattarlo.
E se succede e si viene lì, che fa? Poi lo lascia?
Come?
Se vede che c'è uno lì vicino, che fa? Poi lo lascia?
Sì, lo lascia.
Questa è una cosa incredibile. Ne avevo sentito parlare.
Sono animali che sono poverini, veramente di uno spaventoso unico, secondo
poverino,
me nel mondo.
Lascerebbero il capriolino lì?
Sì.
Vabbè.
Perché hanno troppa paura.
Questa è la natura.
Anche perché, appunto, abbiamo detto, sono animali che non hanno odori addosso. Quindi, capito, non dobbiamo lasciarglielo noi, perché lo esponiamo anche a dei pericoli nei confronti dei predatori.
Ho capito. Va bene, poi a chi passiamo? Dimmi.
Passiamo anche nei nostri giardini, al riccio. Il riccio che te l'ho fatto anche conoscere.
Mamma mia, ragazzi.
Sì,
ora io la metto questa immagine, non è bellissimo da piccino.
Non è bellissimo,
cioè,
e qui immaginati che ha già qualche giorno,
pure,
perché appena nasce, tu pensa che nascono con le spine già presenti, ma morbide e sotto
male,
la pelle.
Meno male, perché non è che nascono da nuovo, insomma.
Esatto,
no?
Esatto.
Insomma, quindi...
Nascono ciechi e sordi, e questa foto l'ho scelta apposta perché si vede benissimo che le orecchie sono ancora chiuse e gli occhi anche. Le spine, che appunto sono morbide e sotto la pelle, dopo poche ore già emergono dalla pelle, dopo poche ore dalla nascita, e iniziano a indurirsi. La madre prepara anche lei un nido, molto spesso dentro un riparo, dentro anche nei nostri giardini, prepara questo nido con foglie secche, erba secca, eccetera, e se disturbata fa una cosa molto simile alla mamma gatta, può spostare l'intera cucciolata.
Ah, senti, quindi... Ecco, non ti chiedo dell'odore quando nascono, perché probabilmente questo è un dettaglio che...
Allora, i ricci in realtà hanno un odore molto forte.
Quindi...
Sì.
Ecco.
E vuoi sapere una curiosità? Un riccio appena nato pesa di meno di una piccola mela.
Addirittura?
Sì.
Addirittura?
Sì.
Va bene, e comunque i ricci mi sono simpatici.
Simpaticissimi,
mi ricordo,
perché l'hai conosciuto,
esatto,
certo.
Esatto, esatto. Dove mi porti adesso?
Adesso ti porto in un mondo fatto di furbizia, astuzia.
Furbizia, astuzia, vedere.
Furbo come un. Guarda, per me anche di bellezza estrema, ti dico la verità.
Beh, diciamo furbo come un cinghiale, no, magari come. Anche se
ma come una volpe, sì.
E questo è un volpacchiotto, come si chiama?
Sì, un volpacchiotto, un cucciolo di volpe.
Già si vede dalla faccia che è una che volpe. È furbo. Insomma, che è furbo. Già una
sì. Diffusissima in Toscana la volpe rossa, di cui ho scelto proprio le foto. Un animale intelligente, adattabile. È molto presente anche vicino alle zone abitate proprio perché è un animale molto furbo e quindi che si adatta molto bene. Anche qui una gestazione che va intorno ai 2 mesi, circa 52 giorni, nascono però delle cucciolate più numerose, dai 4 ai 6 piccoli, e alla nascita anche loro sono ciechi, sordi e completamente dipendenti dalla madre. Ma c'è un altro componente in questo caso che nei ricci non si vede mai, invece in questo caso c'è anche un padre che resta.
Visto? Insomma, se no, questo è una bella cosa, no?
Il padre resta nella tana e collabora portando il cibo alla tana.
Senti, le volpi comunque l'odore ce l'hanno da piccine, sì, perché ora mi è rimasto impreso questa cosa incredibile. Capriole che non abbia odore, ma...
Certo, le volpi sono, non sono prede, quindi sono predatori.
Quindi chissà se riusciranno a sentire i... No, vabbè, comunque,
dopo alcune settimane i cuccioli di volpe iniziano ad uscire dalla tana e la prima cosa che inizieranno a fare, proprio la prima attività, sarà fondamentale poi per la loro età adulta, è il gioco. Il gioco tra di loro si iniziano a giocare, questo sarà importantissimo per allenare i riflessi e anche per affinare le tecniche di caccia. Infatti giocano sempre un po' a rincorrersi, a una sorta di caccia di lotta, ecco, un po' come fanno anche i piccoli felini, i piccoli di gatto. E quindi niente, se vi capita di vedere magari un piccolo branchettino di volpi, spesso al tramonto, che giocano intorno a una zona, probabilmente è proprio lì che c'è la loro tana.
Ho capito.
Belli, eh?
Bellini, sì, quindi nascono giocando, ma del resto la volpe, insomma, è simpatica la volpe, anche se insomma, dice che è birbante, insomma.
Non è birbante, insomma, è furba, vabbè, è diverso, è diverso.
Va bene, e questo sono, e adesso dove mi porti?
E adesso ti porto...
Per aria,
No, ancora ti tengo coi piedi per terra, ma ti porto proprio in un simbolo della nostra Toscana, perché è veramente il simbolo della Toscana.
Che da piccini non assomigliano per niente a quelli che poi diventano grandi,
Vero? Vero, perché guarda, ti dico, io ci ho avuto a che fare tra i cuccioli più carini veramente in natura. Stiamo parlando del cinghiale, uno degli animali proprio più conosciuti della Toscana, e questi piccolini sono inconfondibili, dei branchi molto numerosi, perché una femmina può partorire dai 4 agli 8 piccoli, ma non sono rari i casi in cui arrivano anche a 10. I cuccioli nascono e sono già capaci di seguire la madre dopo pochissime ore e restano nel gruppo familiare che poi verrà guidato dalla femmina adulta. Cosa li rende inconfondibili da piccolini? Queste strisce chiare che hanno sul
manto. Stavo per dirti anche un'altra cosa.
L'odore.
Vero,
l'avrei detto anch'io, l'odore.
Vai, comunque, no,
l'odore è incredibile, vero?
Vabbè.
Fortissimo.
Quando passa un cinghiale da una parte, te per mezz'ora lo senti.
Anche se non sei un cane da caccia, lo senti.
Vabbè,
vero?
Torniamo alle strisce, sono bellissime le striature.
Queste striature chiare che hanno sul corpo che gli servono a mimetizzarsi meglio nel bosco. E dopo alcuni mesi crescendo scompariranno.
E diventano neri per mimetizzarsi nella notte.
Sì, è vero. La prima attività che fanno, indovina qual è? Non è giocare, ma
mangiare.
Scavare con il muso terreno, perché gli servirà per mangiare.
Ho capito,
e continueranno
a fare certi disastri, esatto. Cioè, li potresti assumere con i coltivatori diretti,
è vero,
per arare i campi.
È vero.
Sì, è vero.
E senti, un consiglio che voglio dare: mai avvicinarsi a dei piccoli di cinghiale.
Se c'è la mamma,
non
vi preoccupate.
È perché diciamo che mamma cinghiale è piuttosto protettiva nei confronti dei figli.
Molto. Non è la mamma capriola, che l'ha detto lei prima,
che non
capriola.
Si avvicina,
la
quella
mamma
si avvicina.
Capriolo che insomma se ne va e lo lascia lì, lei si avvicina.
Mamma cinghiale si avvicina molto velocemente, ecco. Anche infatti. E con intenzioni poco buone.
Eh beh, insomma, infatti quando sai c'è un'esclamazione tutta maremmana, che è maremmana,
cioè, capito, una cosa potente,
sì,
insomma.
Sì, abbastanza.
Sì. Però io voglio spezzare anche una lancia a favore di questa mamma, che insomma è un animale predato, cacciato, se vede qualcuno che lei identifica come un predatore avvicinarsi ai suoi cuccioli, fa un po' quello che farebbe una mamma umana, no?
Certo.
Li difende.
E adesso vogliamo in cielo.
E adesso
no,
vogliamo
nel senso,
in cielo.
No, vogliamo in cielo, cioè nel senso.
Sì, vogliamo in cielo perché comunissima nelle zone agricole collinari toscane la civetta.
E cioè, proprio ma sei sicuro che questa è una civetta?
Sì, questa è una civetta. Sì, questa è una piccola civetta, perché oggi stiamo parlando,
cioè,
dei
devo dire che da grande migliora.
È più bella.
Sì.
Vero?
Normalmente i piccoli sono sempre più belli.
Ora, in questo caso.
Ma sembra pelosa poi.
Sì, certo, perché nascono un po' come abbiamo visto i falchi del Pirellone, no? Con questo piumaggio che è una pelliccia, no? più che delle vere piume. Allora, dove nidifica la civetta? Poi la civetta mi ricorda proprio la primavera, perché si sente il canto della civetta a primavera, capita spesso.
Te lo sai come fa la civetta, vero?
Tutto mio. Allora, dove nidifica? Quindi da dove la sentiamo questo suono, che qualcuno vuole vedere anche di malaugurio, insomma, no? In realtà secondo me porta fortuna. È all'interno delle cavità degli alberi, oppure dei vecchi muri dei casolari, insomma, in queste zone, in questi giacigli naturali. In media depone dalle 3 alle 5 uova, e i piccoli vengono nutriti con piccoli roditori, qualche insetto. E quando hanno fame succede di sentire i piccoli che emettono dei richiami fortissimi e insistenti verso i genitori quando hanno fame.
Che gli dicono venite.
Sì.
Comunque se guardi queste immagini c'è proprio uno sguardo da civetta.
Da civetta. Cioè. Vede molto bene, vedono molto bene al crepuscolo e al buio, perché sono animali crepuscolari, e particolarità della civetta è che ruota tantissimo la testa, come quasi tutti i rapaci.
Possibile che sia, no, 360 gradi in ce
quasi
la fa. Riesce proprio a torci il collo, va bene.
Sì.
Insomma, sta primavera.
E quindi questi, insomma.
Bene, insomma, questi sono animali, come hai detto te, prettamente toscani, in effetti.
Sì, ho voluto parlare, perché ovviamente di animali al mondo ce ne sono tantissimi, una scelta però va fatta, e quindi ho voluto scegliere questi anche per dare un po' un messaggio, no? Poi non ci sono solo questi, perché ci sono le lepri, insomma, i piccoli di Istrice, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, però ho voluto fare una scelta fare un po' una panoramica. Che cosa bisogna fare quando si trova un cucciolo di un animale selvatico? Allora, non va toccato nell'immediato, bisogna accertarci che oggettivamente ci sia un vero pericolo. Certo, se si vede che è stato investito, che è stato ferito da un tosaerba, è certo, bisogna subito chiamare il recupero della fauna locale o le autorità competenti. Però se non c'è una situazione di chiara emergenza, bisogna aspettare, tenere lontano cani soprattutto e persone, e vedere, perché molto spesso la madre è nei paraggi. Se questo non avviene, perché magari è stata la madre ad avere un incidente o qualcosa può essere successo, allora di nuovo si chiamano le autorità o il servizio di recupero della fauna, che si occuperà del caso.
Bene, grazie Valentina. Vi ricordo che nel caso doveste, questo è un consiglio che dava la Valentina, per vedere che c'è la madre, perché nel caso del capriolo, insomma, ne va della
Sicurezza, sicurezza del cucciolo, del cinghiale, della vostra.
Esatto.
era questo il sunto.
Il sunto è proprio questo. Non lo potevo dirlo meglio io. Grazie Valentina,
grazie,
in questa 98esima puntata.
98, siamo quasi a 100.
Guarda, io sono curiosa, a parte faremo la festa, ma vorrei capire quale sarà il tema della centesima puntata.
Devo iniziare a prepararmi perché
mi sa proprio di sì, sì, chissà, sì, chissà sì, di cosa sì, ci parlerà.
Puntata spaziale. Saremo
tutti curiosi. Ciao Vale, grazie.
Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.